Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. In questo sorvolo che stiamo facendo per collocare l'avventura del cristianesimo, no? Per capire dove siamo nati e per capire anche il tipo di religione che è, questa straordinaria religione in cui Dio si dice umanamente e in cui l'uomo si trova a ospitare Dio, appunto. In questo sorvolo, dopo aver aperto un po' uno sportello sull'avventura dell'uomo e sulla nascita delle religioni, stiamo cercando di capire qualcosa di questo libro favoloso che è la Bibbia, perché se noi vogliamo dire chi è il nostro Dio, chiaramente bisogna andare lì. Cioè, non. Questo è il libro della rivelazione del nostro Dio, e con sorpresa, ma io credo anche con gioia, con grande gioia, mi pare, no? Vi annuncio una grande gioia che si è rivelata l'umanità del nostro Dio. E la Scrittura è il monumento dell'umanità del nostro Dio, cioè il fatto che Dio in realtà si riveli facendosi raccontare dall'uomo stesso e che quindi la Bibbia in realtà non sia tanto una rivelazione di Dio che sta di fronte, ma sia il racconto della storia di questa conversazione tra Dio e l'uomo, no? È l'uomo che dice Dio, appunto. E abbiamo cominciato, alla luce di questa... Ci siamo fermati un momento per risolvere un po' questa comprensione, senza la quale tutto poi viene stravolto. È difficile poi accettare la Bibbia se uno ha l'idea che Dio parla di fronte. No, non si capisce più niente della Bibbia. E abbiamo cominciato a percorrere le grandi tappe della scoperta di Dio da parte di questo popolo, no? Di questa comunità. E ma no, non le riprendo, se no appunto. La prima tappa, ma proprio sfogliando il libro della Bibbia, abbiamo fatto un lavoro di questo tipo, proprio l'indice. La prima tappa è quella di Abramo, al quale Dio si fa conoscere come colui che chiama, per questo è padre della fede, della struttura della fede, diremmo, no? Perché Abramo, appunto, ci fa conoscere che Dio chiama e promette. Dio si fa conoscere ad Abramo come colui che chiama e offre una promessa di vita, cui invita a credere, fidarsi della chiamata di Dio che promette. Questa è la struttura radicale, appunto, della fede, della testimonianza della Bibbia, che è resa icona, è resa appunto immagine nella figura di Abramo. La seconda tappa, la figura di Mosè, al quale Dio fa sapere che questo Dio, che si chiama Yahweh, è un Dio che partecipa alla liberazione dell'uomo, che suscita la liberazione dell'uomo e chiede all'uomo una vita all'altezza della libertà che gli è data. Quindi alleanza e comandamento, no? Alleanza e comandamenti. La terza tappa, nel paese di Canaan, i re, Dio in qualche maniera, anche se qui lo fa un po', lo vedremo ancora, lo fa un po' dicendo, si mettono nei guai a farsi un re, capito? Però l'organizzazione politica ci vuole, è una mezza porcheria, ma ci vuole, no? Nel paese di Canaan i re, e quindi l'organizzazione della vita sociale. E all'interno di questo però Dio allora manda qualcuno a dire: guarda che quelli si sono dati alla testa, bisogna andare a avvisarli. E quindi il fenomeno dei profeti, no? si ergono di fronte ai re richiamando appunto la fedeltà a quel Dio, guarda che Dio è così, non come tu adesso stai facendo, che pur di governare e dominare prendi tutte le divinità cananee, la tentazione delle divinità cananee, la fedeltà a Yahweh, no? E quindi Elia e Acab, il vitello d'oro, eccetera, eccetera. La quarta tappa, in questa scorsa di questa alleanza, di questa conversazione, no? Di questa storia attraverso cui Dio si rivela, è quella dei profeti. Cioè, dal Dio di una nazione, qui si scava un'alleanza di Dio con la persona, con l'uomo. I profeti è la religione interiore, Dio è colui che ama e vuole un rapporto personale. E l'azione dei profeti scava la via a una religione basata sulla relazione personale e intima con Dio, con la sua parola che chiama alla vita, alla giustizia, no? E quindi reagiscono a una religione basata sulle cerimonie, sul culto esteriore, perché questo Dio ama il cuore dell'uomo, ama un uomo che cerca la verità e la giustizia, appunto, non vuole i gesti religiosi dell'uomo. Il suo cuore, appunto. No? Non so se avevamo già accennato la sesta tappa, che è quella dell'esilio, ma poi torneremo, ve l'ho promesso, torneremo più scavando più a fondo su questi temi. No? La scoperta che Yahweh è Dio di tutti, no? Il Dio dell'universo, quindi creatore del cielo e della terra. E questo sappiamo come si è prodotto, come è avvenuto, che la catastrofe che lucidamente i profeti avevano predetto, Geremia in particolare, ebbe luogo per il Regno del Sud nel 587 con la presa di Gerusalemme. Il Nord nel 722 era stata presa Samaria dagli Assiri, no? E quando, come quei tempi, quando una città viene presa da eserciti stranieri, avviene il saccheggio, la distruzione, la riduzione in schiavitù degli abitanti e la parte migliore della popolazione viene portata sulle rive del Tigre e dell'Eufrate per fare gli schiavi ai babilonesi. Questo costituì una radicale rimessa in discussione della fede giudaica, della fede di Israele. Da generazioni e generazioni si raccontava la storia dei prodigi della liberazione dall'Egitto, della conquista della terra promessa, e si chiamava Dio come Yahweh che ci ha fatto uscire dall'Egitto. Ed ecco che tutto sembra rimesso in discussione. E Dio non è stato capace di liberarci dalla mano potente del re di Babilonia, come aveva fatto con i nostri padri liberandoli dal faraone, no? Solo che proprio in questa situazione le parole dei profeti scavano, appunto, no? Il cammino della fede, interiorizzano la loro fede in Dio, che non va nella direzione di aspettarsi dei miracoli, degli interventi prodigiosi, no? Ed è a contatto con questi popoli e con queste culture babilonesi che la scoperta di Dio fa un balzo in avanti. I babilonesi avevano già riflettuto da molto tempo sulle origini del mondo e avevano già dei grandi racconti che si chiamano miti, che cercavano di spiegare le origini della terra, degli animali, dell'uomo, della violenza, appunto, della fecondità. Ed è leggendo e ascoltando questi miti che i pensatori religiosi di Israele riflettono in maniera nuova la loro fede in Dio e scoprono, appunto, no? L'immensità e la grandezza del Dio che fino allora era stato, se si può dire così, solo il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che li aveva fatti uscire dall'Egitto. E credono, comprendono che il loro Dio è anche creatore e signore dell'universo. E quando, una cinquantina di anni dopo la deportazione, la Persia conquista l'impero di Babilonia, si insediano i persiani e il saggio Ciro proclama nel 538 l'editto di possibile ritorno dei popoli schiavi. Succede che dopo questo ritorno si aggiungono alla Bibbia i primi capitoli della Genesi, tra cui due racconti della creazione, che sono ispirati, come sappiamo, ai racconti babilonesi. No. E molto intelligentemente, ma non vale neanche la pena che lo dica, penso che sia evidente, lo sappiamo bene, no? Gli autori della Bibbia non pongono all'inizio un solo racconto della creazione, ma due, tra l'altro molto diversi tra loro, addirittura opposti nello svolgimento della creazione. Tant'è che nel primo l'uomo è posto alla fine della creazione, in chiave un po' evoluzionista, se volete, no? Nel secondo l'uomo è creato prima degli animali. Basta una battuta di questo tipo per capire che se gli autori della Bibbia avessero voluto scrivere com'è stato creato il mondo, mica mettevano due racconti diversi, no? Ne mettevano uno, lo unificavano. Se gli autori della Bibbia conservano due racconti, è una maniera di dire: il nostro scopo non è quello di dire come sono avvenute le cose, ma di leggere in maniere diverse il senso dell'inizio delle cose, no? Settima tappa, tutti i libri della Sapienza, l'ultima tappa della conoscenza di Dio di cui ci parla la Bibbia, è quella che corrisponde, oggi diremmo, al progresso della civiltà. Poco a poco, grazie alla scrittura che permette alla sapienza umana di essere meglio trasmessa e di circolare da una cultura all'altra, le sapienze, le culture si comunicano, gli uomini ne affinano il loro pensiero, che si arricchisce di elementi di risposta portati dalle diverse civiltà alle grandi domande dell'uomo: qual è il senso dell'esistenza, qual è il destino di un popolo, perché certe civiltà sono più benedette di altre, come essere sicuri di avere gli dèi che ti benedicono, che sono dalla tua parte, cosa avviene dopo la morte, come spiegare la violenza, la sofferenza, eccetera, eccetera. A tutte queste domande le diverse civiltà hanno, con la cultura, appunto, la cultura elaborata, con la sapienza e con gli scribi che mettono la sapienza per scritto, no? Hanno cercato di arrecare delle risposte. Queste risposte fanno parte degli antichi scritti che costituiscono il patrimonio della sapienza umana. Pensate che ancora oggi, molti popoli della Terra sono legati a queste risposte, che è andato per esempio Buddha in India, che ha dato Confucio in Cina o Socrate in Grecia, no? Israele si nutre soprattutto delle sapienze dei due grandi popoli, dei due grandi regni a cui fa riferimento continuamente la storia di Israele, che è la cultura dell'Egitto, la civiltà dell'Egitto e la civiltà mesopotamica, no? E difatti la Bibbia, in stragrande maggioranza, è elaborata su queste forme della sapienza, cioè quella mesopotamica e quella egiziana. A partire da Mosè, per dire, tutto il diritto di Mosè in buona parte viene dall'Egitto, poi viene da Hammurabi, viene da. C'è un luogo interessante per capire questo processo ed è Alessandria d'Egitto. Alessandria, i faraoni d'Egitto, della famiglia dei Tolomei, la famosa Cleopatra. Avevano creato ad Alessandria una grande biblioteca, che era la più famosa del mondo. E ogni mercante o navigatore egiziano che solcava il Mediterraneo o navigava attraverso il Mar Rosso, verso l'India o verso la Cina, riportava, son come gli emigranti di Dossena che portavano a casa un quadro, andavano a vendere le stoffe e portavano il quadro. E portavano i libri, no? I papiri, i rotoli. E quindi i pensatori e i ricercatori che vivevano a Alessandria o che ci andavano per ragioni di studio avevano accesso a una serie di scritti senza paragone in tutto il mondo antico. La scuola filosofica di Alessandria divenne la più brillante dell'epoca. E a Alessandria c'era un'importante comunità giudaica. E anch'essa approfittò di questa effervescenza intellettuale. E così i giudei di Alessandria intrapresero la traduzione dei testi biblici dall'ebraico al greco, perché venissero letti da più persone, no? La famosa traduzione dei 70. No? E ovviamente in questa maniera introducono nel pensiero giudaico delle idee, delle riflessioni della cultura greca e di altre culture internazionali. Questo lavoro, il lavoro di quest'epoca e di quest'area in particolare, fanno nascere alcuni libri della Bibbia che sono chiamati i libri sapienziali o libri della sapienza. Sono i libri più recenti, che datano circa 200 anni prima di Cristo, alcuni in ebraico, molti in greco, e l'idea principale che sta sotto qual è? È che Dio ispira la sapienza dell'uomo. Cioè Dio ispira l'intelligenza dell'uomo quando questi cerca la verità delle cose. E per cui la persona che cerca onestamente la verità si avvicina a Dio, da cui proviene ogni sapienza. E non sto a leggervi i passi della sapienza del Siracide che conosciamo. Gli autori di quest'epoca riflettono evidentemente sul male, per esempio nel libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è un testo sapienziale, no? Che si chiede del perché della sofferenza del giusto. Compongono delle splendide preghiere, che sono i salmi, per esempio. Cercano di scavare le origini e le ragioni della violenza che c'è dappertutto, e sulla quale gli uomini sono ciechi e che cercano sempre di giustificare, no? Un testo famoso della Bibbia, a proposito della violenza, sappiamo, prende in contropiede molti testi antichi che in qualche maniera invece mettono la violenza al fondamento della civiltà, la nascondono, la giustificano, no? È il racconto di Caino e Abele. La Bibbia ci dice che Caino è il fondatore della prima città e in questo il racconto biblico è molto simile ad altri racconti antichi che narrano l'inizio di questa o di quella città, come nella fondazione di Roma, per esempio. Questi testi mettono spesso in scena due fratelli che si battono, l'uno uccide l'altro e il vincitore fonda la città. E siccome il vincitore poi viene divinizzato, è ritenuto il padre del popolo. Così per Roma, Romolo che uccide il fratello Remo è il fondatore della città di Roma. Remo è presentato nei testi latini che raccontano questa storia come il brutto, il cattivo, che meritava il castigo del fratello. Nel racconto biblico, sapete, Caino uccide Abele. Ma Abele è riconosciuto come la vittima innocente, il giusto, no? L'innocente. E suo fratello Caino, che è geloso, colpevole di fronte a Dio, che gli chiede cosa hai fatto di tuo fratello. Vedete come è suggestivo, appunto. Chi ha scritto Caino e Abele aveva un'idea di Dio che non gli permetteva di fare di Caino un Dio, ma piuttosto di un Dio che si metteva da parte delle vittime. E questo sarebbe un ulteriore tema da scavare, ma mi voglio fermare qui, non voglio entrare. Tutto il tema del servo sofferente, nelle sue piaghe c'era la nostra guarigione. Chi avrebbe creduto a questo annuncio? Vi cito questo testo. Per l'attesa di questo Redentore dei poveri, questo misterioso figlio di Dio, servo di Dio, che si addossa alle nostre piaghe, no? Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? è cresciuto come un virgulto davanti a lui, come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia, disprezzato, e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato tradito per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Isaia 53, no? Questo sarebbe un filone interessante che il Nuovo Testamento poi utilizza molto per farci capire chi è Gesù, no? Non so se questo sfogliare la Bibbia passando appunto da Abramo, da Mosè, dai profeti, dall'esilio, dai re, no, dall'esilio, dalla sapienza, vi dà una piccolissima idea di questa elaborazione del dialogo tra Dio e l'uomo, nel quale si rivela Dio attraverso delle esperienze nelle quali l'uomo impara a fare l'uomo in quella maniera lì, no? Mi fermo qui perché noi dovremmo, per alcuni versi, andare a presentare con lo stesso stile il Nuovo Testamento. Però mi fermo un momento perché io ho di fronte almeno due strade. Una sarebbe quella, quest'anno ve l'ho detto che sto avendo delle sensazioni, delle battute, delle percezioni, e quindi trovo molto più possibilità anche, poi un po' intuisco insomma, no? Mano a mano facciamo questo piccolo percorso, intuisco quali sono le obiezioni che stanno uscendo, i bisogni che ci sarebbero di affrontare questo o quel tema. Cioè, mi pare che ci sarebbe il bisogno di affrontare da parte di ciascuno di noi alcune domande importanti e difficili che questa maniera che stiamo adottando così superficialmente di aprire la Bibbia, questa maniera di leggere la Bibbia mette in crisi. Cioè mette in crisi i nostri modi di pensare, il nostro catechismo, che comunque esige una risistemazione. E per esempio alcune questioni, ma addirittura qualcuno ve lo diceva già, cioè gli esce la domanda, ma c'è poi Dio o no? È una nostra proiezione? No. Può sembrare strano in persone che credono e praticano, ma esiste Dio, no? L'altra è, ma se Dio ha creato il mondo, poi che relazione ha? Interviene nel mondo per cambiare le cose. Influenza l'esistenza degli uomini. Fa qualcosa Dio nel mondo. Può fare qualcosa. Cosa vuol dire che Dio interviene, cioè viene in mezzo a noi a far qualcosa? Cosa fa? Oppure, quella più classica di tutte, se Dio esiste, perché il mondo va così male, no? Perché c'è il male, la sofferenza? Perché Dio ha fatto il mondo così male? Se è vero che Lui lo ama, vuole la felicità degli uomini, come mai la vita per un sacco di gente almeno è così brutta, è così dura, no? Credo che sono questioni sulle quali ci interroghiamo e ci interrogheremo continuamente. E anche accostare Gesù, lo sappiamo perché da un po' di tempo conosciamo Gesù, mi pare, no? Non è che queste robe qui automaticamente si risolvano. Però Gesù, certo, su queste cose lì dice qualcosa di decisivo. Ma appunto se io mi fermassi adesso a cercare insieme a voi, come abbiamo fatto là, mi pareva necessario perché quel discorso parola di Dio dell'uomo era essenziale proprio per tenere aperto il libro, se no si chiude, si mette via, no? Ma qui se noi affrontassimo queste questioni, credo proprio che ci porterebbero troppo lontano, insomma non si può, appena ci escono dei problemi, se tu li affronti lì al momento, poi non fai più il percorso che avevi previsto che bisogna fare se si vuol capire qualcosa del tragitto proposto, no? E quindi Io dico che vale la pena di proseguire su questa via che abbiamo intrapreso, cioè quella per la quale, per capire da dove è partita l'avventura cristiana, stiamo scavando in questa scoperta di Dio di cui parla la Bibbia, che ci porterà tra l'altro poi a riconoscerlo in Gesù. E lì esplode tutta la provocazione della nostra fede, no? Perché noi ce la caviamo? Perché tutto sommato Gesù lo ignoriamo. Cioè noi viviamo di una specie di deismo, cioè di una concezione di Dio come il capotreno, il capomacchina, l'architetto, hai capito? Quello che fa andare le cose come vuole, dall'esterno, questo è il deismo. Dio come l'orologiaio del mondo, come la ragione del mondo, la causa del mondo. Mi pare che sia questa l'immagine che domina la nostra religiosità e che poi entra nel rapporto scienza-fede, no? Oppure il problema del male. Più che partire come il cristiano dovrebbe fare da Gesù Cristo, e Gesù Cristo crocefisso come figura di Dio. Ma se si partisse da lì, la difficoltà sarebbe proprio una montagna, no? Come è possibile pensare un essere umano come l'espressione perfetta di Dio? Un semplice falegname, appunto, che era di Nazareth e si chiamava Gesù, diviene da parte dei cristiani oggetto di fede, senza che gli sia tolto niente del suo statuto di uomo mortale. E la cosa intrigante, provocante, è che la religione nella quale questo evento si è prodotto, cioè l'evento della divinizzazione di un uomo, no? È una religione che assolutamente riteneva incompatibile in maniera radicale una tale operazione, no? Perché questa religione, il giudaismo, era ferocemente votata alla fede in un solo Dio e riteneva blasfemo qualsiasi tentativo di rappresentare l'unico in forma umana. Dio era il tutt'altro, appunto. Non se ne poteva dare un'immagine, ma addirittura non si poteva dire il nome, appunto. E allora la mia domanda, guardate che non sto insegnando, proprio la mia domanda. La mia domanda è: come nell'ambiente giudaico del primo secolo, degli uomini così radicalmente impregnati dalla trascendenza divina hanno potuto vedere in un essere umano, per quanto nobile, per quanto moralmente grande, appunto, no, ma hanno potuto vedere in un essere umano la forma scelta da Dio per dirsi? In altre parole, come hanno potuto concepire l'incarnazione? Gesù è stato pensato come figlio di Dio fatto uomo da giudei che si sarebbero ammazzati piuttosto che rinnegare la rigorosa trascendenza di Dio. Ecco perché sto lavoro qui che stiamo facendo, secondo me, se uno vuol prendere sul serio, va fatto. Cioè, per capire l'avventura cristiana, bisogna cercare di entrare in questa linea dell'evoluzione religiosa che ha condotto alla nazione di questo divino assolutamente trascendente. E quindi bisogna fare questo lavoro nel Vecchio Testamento, seguendo questo processo nell'ordine di apparizione dei diversi libri che lo compongono, così come la ricerca storica oggi ci permette, e poi accostare l'enigma di Gesù di Nazareth, cioè cercare di capire ciò che ha portato qualcuno a cogliere Gesù come il compimento del Dio unico, come il compimento di ciò che si preparava nella fede antica. Mentre sappiamo la maggioranza del mondo giudaico non vi si è riconosciuto, no? Allora il nodo è questo, adesso abbiamo abbandonato un po' il linguaggio di parlare con nostro figlio, quello di prima secondo me era quell'esposizione, se adesso qui ci ritiriamo in una stanza vicina e andiamo dentro adesso il discorso un po', no? Il nodo è che la fede nella divinità di Cristo, la divinizzazione di Gesù, se si vuole usare da storico, da sociologo, questo linguaggio, no? È stata possibile solo all'interno di una dinamica interna al monoteismo giudaico. E allora ci vogliamo chiedere, primo, come il monoteismo giudaico si è affermato dentro un mondo politeista? Quindi torniamo indietro a ridire la cosa che abbiamo detto l'anno scorso, quest'anno la scaviamo ancora. Allora, come si è arrivati a affermare il monoteismo giudaico dentro un mondo politeista? E poi, secondo, come ha fatto il cristianesimo a nascere? Come ha potuto fiorire da lì il cristianesimo?